memorie di Carlo Goldoni. Dal copione teatrale di Giorgio Strehler. Adattamento radiofonico e regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Nona puntata.
Un sipario di teatro. Sul sipario la lanterna magica proietta una scritta. 15 anni dopo, 1750, Teatro Sant'Angelo, Venezia. Gli strumenti di un'invisibile orchestra intrecciano arabeschi, si accordano e disaccordano. Poi il battito secco di una bacchetta sul leggio. E silenzio. Il sipario si alza lentamente. Appare un palcoscenico vuoto, in una luce mattutina, con pochi raggi di sole che penetrano da qualche finestra mal chiusa. Un ometto con una specie di gabbanella grigia e un tricorno malandato in testa scopa. Ogni tanto butta da un fiasco di paglia spruzzi d'acqua su mucchietti di segatura che poi sparge e raccoglie. Al centro della platea, su una poltrona strucita, la figura di un uomo che dorme. È Goldoni, ormai uomo maturo. Ha 43 anni. Da 14 anni è sposato con Nicoletta Connio, figlia di un notaio, conosciuta a Genova nella primavera del 1736, nel corso di una tournée con la compagnia Imer. Goldoni si è addormentato. Russa piano per un attimo. Sul volto appare un lieve sorriso. Sogna.
Non lo temere, diran che fosti giusto, una colpa a punir per tante false prove credute. Sì, diran ch'io fui innocente nel cor ma reo nel volto. Le bilance d'Astrea chi regge in mano non penetra nel cor. È sempre giusto colui che delle leggi usa il rigore.
Mai così, mai. Io l'avevo previsto, caro Goldoni, non faccio per vantarmi, ma io l'avevo previsto. Onore al nostro autore, bravo. Bravo, Goldoni, bravo.
Sono stato io. Grazie, Imer, sono commosso. È un successo così strepitoso, io non me l'ero aspettato. Devo ringraziare Casali, se non era per lui. Oh, ma grazie a tutti.
Ma tanti applausi, ma è troppo. Avevo ragione o no, Goldoni? Oggi 24 novembre 1734 a Venezia il vostro Belisario ha incontrato un trionfo. È una data storica per il teatro italiano. Bravo. Grazie per tutto.
Grazie. So che stanotte non riuscirò a dormire. La mia gioia è grande. È tutto come un sogno.
Mai il più grande successo che
Carlo? Signor Carlo? Carlo?
Oddio! Cosa? Ma dove sono? Ah, Teodora, siete già arrivata. A che ora è?
Le 10 di mattina, Carlo.
10? Bene, va bene. Ma è ancora presto. È ancora presto per la prova.
Eccomi qua. E io sono la prima. Dicono che arrivo sempre in ritardo. Invece questa volta sono la prima.
Come vi sentite stamane, Teodora?
Così, così. Non ho dormito tutta la notte.
Io invece mi sono addormentato qua giù senza accorgermene. Ho dovuto scrivere fino a giorno. E poi sono venuto molto presto in teatro per consegnare un atto nuovo al copista. E mentre vi aspettavo, mi sono addormentato.
Caro mio, siete stanco.
Ah, sì.
E poi ci sono quelli che dicono che noi andiamo in giro per il mondo a divertirci.
Già, uno spasso che lascerei volentieri agli altri.
Non mi sento bene. Ora ho caldo, ora ho freddo. Non avrò la febbre.
Ma no, cara la mia Teodora, volete sempre essere la più malata di tutti.
No, mi date dell'ipocondriaca proprio voi. Nessuno sa come mi sento io.
Forse io lo so. Adesso vado a chiamare tutti gli altri per la prova.
C'è niente per me di più penoso delle prove. Le recite no, in quelle fa caldo.
Ma bisogna. Le prove sono quelle che fanno i buoni attori, soprattutto quando si tratta di recitare commedie tutte scritte, come le mie. E comunque oggi faremo solo una prova di ripasso del teatro comico. La prima delle 16 commedie nuove che ho promesso al pubblico per questa stagione.
Però anche voi, Carlo, inventare questa storia di 16 commedie nuove da esibire in 4 mesi. Una per settimana. Vi giuro che mi sono fatta paura quando ho dovuto annunciarlo al pubblico alla fine della stagione scorsa.
Già, ormai è fatta. Una volta preso l'impegno, bisogna mantenere la parola o crepare. Non si può tornare indietro. Del resto non è stata soltanto una decisione improvvida la mia quella sera. E non volevo neppure strappare il successo dell'uditorio. C'è sempre una circostanza o un'apparenza che fa nascere una decisione. Un altro anno di lavoro era finito qui, proprio su questa scena. Avevamo lavorato bene, no? Non è vero?
Sì.
E ci avevano riempito di applausi ogni volta. Ma ricordi quella sera della vedova Scaltra? Ancora di più. Tu eri bellissima quella sera.
Pareva che tutto dovesse durare eternamente quella sera di Santo Stefano del 1748. E invece no. Subito dopo cabale, cattiverie, soprattutto cattiverie. La critica. 4 personaggi, uno italiano, uno inglese, uno spagnolo, uno francese, che parlano tutti perfettamente l'italiano, ma che sproposito, scriveva uno. E altro, tanto altro. Addirittura che avevo preso in giro la nostra Repubblica, che la vedova Scaltra era Venezia e i pretendenti le nazioni che la vogliono possedere, accuse gravi, politiche, che nulla hanno a che fare col teatro, pericolose. E poche ore dopo, su un altro palcoscenico, si rappresentava una satira infame, una miserabile copia, una viltà di quello là, il Chiari, che l'aveva chiamata per far capire meglio la scuola delle vedove. L'ho vista di nascosto in un palchetto, solo il primo atto, poi sono scappato via, come se mi vergognassi. E quante brutte copie fece poi delle mie commedie. Io davo il padre di famiglia e lui subito se ne usciva con il buon padre di famiglia. Io metto in scena con successo il filosofo inglese e lui fa rappresentare come una sconcia eco un'ignobile caricatura intitolata Il filosofo veneziano.
Io non lo so.
Io non lo so perché, mia cara Teodora, ma ogni qualvolta mi pareva di avere compiuto un passo in avanti verso un certo genere di teatro in cui mi pareva che il pubblico avesse cominciato a capire, subito ero costretto a fare un passo indietro.
Comunque sì, abbiamo sempre ricevuto molti applausi, eh. Io non sono mai stata così applaudita. Sono sempre stata molto applaudita.
Ma certo, Teodora, certo. Grandi successi. Ma quanta ostilità dopo e anche durante le recite. Nei palchi, soprattutto, non volevano ascoltare e continuavano la loro conversazione, cioè, durante lo spettacolo. Ma ti ricordi la putta onorata? Io sono il cavaliere e voi siete un vile mercante, un plebeo.
Ma quella non è una scena mia, è una scena di Pantalone.
È un Pantalone che ha smesso la maschera ed è diventato un uomo e che risponde al cavaliere come un vile mercante, un uomo plebeo. L'uomo vile è quello che non sa conoscere i suoi doveri, che a forza d'ingiustizia, incensata la sua superbia, fa altrui conoscere che è nato nobile per accidente, mentre meritava di nascere plebeo.
E sono proprio frasi come queste che hanno fatto precipitare le commedie, caro Carlo.
Però, alla fine, hanno applaudito. Tutti! fino all'ultima. Fino all'erede fortunata o sfortunata, come preferite. Che silenzio ostile. I fischi, i chicchirichì, ai palchi. E il pubblico che non ti ama più, e i palchi disdetti nel giro di una sera per l'anno venturo, soltanto perché una commedia era andata male e perché proprio in quella stessa sera Darbes aveva fatto sapere che se ne sarebbe andato in Polonia. D'accordo, d'accordo, Darbes è un ottimo attore, un magnifico Pantalone, molto amato dal pubblico, ma perché Darbes ha voluto andarsene in Polonia?
Ho freddo, sono tutta sudata. Voi Darbes l'avete sempre amato più di tutti noi?
No. È che Darbes, oltre ad essere un bravo comico, Darbes era per me... ha sempre rappresentato una cosa. Insomma, è stato lui che mi ha riportato al teatro. Io oggi sono qui per Darbes.
Ma è proprio così? Solo per Darbes, Carlo?
Ma sì. Avevo lasciato Venezia, la compagnia Imer, gli amici, Casali e gli altri. Non volevo più teatro. Mai più. Mi ero sposato con Nicoletta e facevo ormai l'avvocato a Pisa da 3 anni, lontano da Venezia, dal teatro. C'era la casa, la famiglia, il lavoro e basta. Non dico che fossi del tutto felice, no. Ma c'era calma, ecco. Mia moglie Nicoletta mi ha sempre dato la calma.
Il suo caffè, avvocato, e la Gazzetta.
Grazie. La Gazzetta. Però, di 20 incarichi rimasti liberi dopo la morte del povero avvocato Cantoni, neanche uno per me?
Ma sei solo da 3 anni a Pisa. E ci sono dei tuoi colleghi che lavorano da 4 per avere quelle incombenze.
Sì, però di 20 neanche uno. Non è giusto, Nicoletta.
Quanto zucchero vuoi?
2. No, la verità è che qui a Pisa sono sempre uno straniero. Mi viene voglia, guarda, di piantare tutto e partire. Chissà dove.
Come hai detto?
Dico così per dire. No, qui si sta bene. Si sta tranquilli.
Sì. Ma chi sarà?
Ah, vedi tu, io devo andare allo studio.
Avvocato, avvocato, c'è un signore che vuole vedervi. Personalmente, dice, viene da Livorno.
Da Livorno? Fatelo accomodare.
Sì, avvocato.
Sarà per una causa.
Beh, io ti aspetto di là, Carlo.
Signor Goldoni? No, non disturbatevi, prego. Vostro comodo. Gradite i miei omaggi dovuti.
Prego, accomodatevi.
Signore, io non ho l'onore di essere conosciuto da voi, ma certamente voi dovreste conoscere mio padre e mio zio a Venezia.
Ah, sì?
Io sono il vostro umile servitore Cesare Darbes.
Sì, conoscevo un Darbes tanto tempo fa. Era direttore della posta del Friuli.
Darbes, mio padre.
Ah.
Io, il figlio perduto e creduto morto dopo tante ricerche. Io, il figliol prodigo, che si presenta ai vostri piedi prima di averlo fatto a quelli di suo padre.
Potevate ben dargli questa soddisfazione.
No. La mia famiglia mi rivedrà soltanto quando sarò incoronato di lauro.
E quale mestiere esercitate per aspirare al lauro?
Il mio mestiere? Ma non si vede. Io sono un attore.
Ma no, un attore. Un attore voi?
Sì, un attore io. Sono il pantalone della compagnia che attualmente recita a Livorno. Il nostro direttore Gerolamo Medebach ha fatto 100 leghe pur di avermi con sé. E voglio aggiungere, senza alcun vanto, che se il grande Garelli è morto, il giovane Darbes non l'ha indegnamente rimpiazzato.
Bravo, bravo, e mi congratulo.
Non invano vi ho dichiarato i miei talenti. Ho bisogno di voi.
Bisogno di me?
Sì. A voi, autore drammatico, io vengo a chiedere una commedia. Ho promesso a tutti i miei compagni di portar loro una commedia del grande Goldoni.
No, ma cosa dite?
Sì.
Io ho altre occupazioni adesso. Io faccio l'avvocato e... sapeste quanto lavoro...
Rispetto le vostre occupazioni, lavorerete con comodo. Ma la farete.
È impossibile. Non posso e non voglio.
La vostra tabacchiera? Permettete?
Sì, prego, servitevi.
Grazie.
Sì. Beh, tabacco buono, olandese. Buono. Ma no, per carità, ma no. Ecco, riprendete i vostri denari. Non li voglio.
Un piccolo acconto. Sono 10 ducati d'oro per la carta e per le penne.
No, vi prego, assolutamente no.
A parte ogni scherzo, signor Goldoni, si tratta davvero di un acconto. Il teatro ha bisogno di voi. Dovete scrivere di nuovo. Lo farete?
No, non voglio più.
Davvero non volete più il teatro?
Con maschera o senza?
Allora è vero. Avrò una commedia tutta per me. Se è così, questa sarà la lancia e lo scudo con i quali affronterò Rubini e Cortini a Venezia, Ferramonti a Bologna, Pasini a Milano, Tiziano Belletti in Toscana, sniderò Golinetti dal suo ritiro in campagna e viva Dio, Garelli dalla sua tomba. Avete promesso, signor Goldoni.
Le memorie di Carlo Goldoni. Dal copione teatrale di Giorgio Strehler. Personaggi e interpreti: Carlo Goldoni, Antonio Ballerio. L'autore: Franco Graziosi. Il vecchio Goldoni: Antonio Guidi. Nicoletta Goldoni: Giulia Lazzarini. Giuseppe Imer: Gianni Quillico. Teodora Medebach: Maria Eugenia D'Aquino. Cesare Darbes: Claudio Moneta. Musiche originali di Cristian Gilardi e Zeno Gabaglio. Regia tecnica e sonorizzazione: Angelo Sanvido. Adattamento radiofonico e regia: Alberto e Gianni Buscaglia.